L'idea nella presa, abbiamo parlato per parecchio tempo di dinamiche interne agli Stati Uniti, no? Di quello che si è mosso ad Apple, di quello che sta succedendo anche a livello processuale nella Corte Suprema. Allarghiamo un po' gli orizzonti e vediamo che cosa fanno sempre gli Stati Uniti, ma altrove, e tra l'altro insieme Stati Uniti e Cina, quindi no, un'iniziativa no, multipolare. C'è da aspettarsi, direi, tutto il meglio, no? Evidentemente uniti per uno scopo superiore, che vede d'accordo potenze diverse. Di cosa stiamo parlando?
Ma non solo Stati Uniti, c'erano anche altri 120 paesi dell'ONU.
Ah già.
Stiamo parlando dell'intelligenza artificiale. La, diciamo, la frontiera, la nuova frontiera della tecnologia che, diciamo, promette tantissimi profitti a chi la sta sviluppando, ma genera tantissime paure in tutti gli altri praticamente.
Sì.
Comprese parti di quelli che la stanno usando per fare profitto,
Sì, o almeno direi che questa cosa della paura fa parte del gioco, mi sembra. Cioè, in qualche modo sappiamo, no, che di molte tecnologie di cui esiste paura si cerca di rassicurare, no, in maniere le più diverse. In questo caso mi sembra che mantenere un po' di pepe faccia parte della stessa tecnologia di marketing con cui poi, no, te lo danno, no? È un po', è un'esperienza da brividi, no? È il bungee jumping. È chiaro che se io ti dico no, ma guarda, alla fine è una passeggiata, allora non ci vado, no? E dovrà essere qualche cosa che comunque mi cambia la vita, no? In un modo o nell'altro. E così mi sembra che sia anche per questa intelligenza artificiale, per cui sì, certo, bisogna rassicurare, bisogna controllare, evitiamo gli eccessi, ma no, senza mai dire che sarà una sfida, no, senza rischi, senza prendere cose troppo nette, perché comunque diciamo, a noi umani evidentemente questo brivido, no, del superare le colonne d'Ercole proprio ci piace. E così arrivano anche all'ONU a dare una risoluzione un po' generica.
Sì, una risoluzione molto generica sull'intelligenza artificiale, che era una qualcosa di cui si sentiva in un certo senso la necessità. Cioè magari si sarebbe
di risoluzioni sentita, che no, non magari, servono a niente.
Magari si sarebbe sentita la necessità di una risoluzione che serve a qualcosa, però dice, si sentiva la necessità di una risoluzione sull'intelligenza artificiale. Poi del fatto che fosse una che non serviva a niente, diciamo, questa magari non era proprio questo l'obiettivo, però è quello che hanno ottenuto. Beh, sembra meglio che niente, dai.
Io pensavo invece che fosse proprio uguale a niente. Ho l'impressione che il grosso delle cose dell'ONU sono pari al nulla.
Cioè, però tu mi stai dicendo che tu preferisci che i delegati dell'ONU siano pagati per non produrre nulla
rispetto a produrre qualcosa del tutto inutile.
Per non lavorare invece che produrre qualcosa del tutto inutile, però almeno hanno lavorato. Cioè.
Ma guarda, sì, secondo me senza moralismo si godessero la vita senza accapigliarsi per un non nulla.
Comunque, diciamo, questa risoluzione è una risoluzione non binding, ovviamente, quindi vuol dire una risoluzione che non impegna tutti i paesi che la sottoscrivono. Infatti è stata firmata da praticamente tutti i paesi, 193 paesi,
tanto,
che hanno approvato, tanto non è binding, quindi che me ne frega,
non è vincolante. E si parla del fatto che come dire, si dice che l'uso improprio dell'intelligenza artificiale può naturalmente minare la protezione, la promozione e, insomma, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, che è una frase del tutto generica. Certo, ogni tecnologia sufficientemente avanzata, come dire, specie se usata in modo improprio, può minare i diritti umani.
Certo, qualcuna di più, qualcuna di meno, perché esatto, ovviamente gli impatti della tecnologia, delle differenti tecnologie sono diversi, quindi magari qualcuna semplicemente non ce la fa, cioè una tecnologia non è una tecnologia con un livello sufficiente da danneggiare significativamente gli esseri umani.
Sì.
Però diciamo
che però hanno molta fantasia.
Esatto.
Cioè,
però diciamo che questa risoluzione dice semplicemente hanno portato questa discussione all'ONU, che dice sì, ok, dovete fare attenzione, e quindi sostanzialmente esorta i paesi a fare delle legislazioni per controllare questa intelligenza artificiale. Notare che sia negli Stati Uniti ci sono movimenti in quest'ordine, l'Europa è più avanti degli altri da questo punto di vista.
Sì, quindi nel fare un provvedimento che dice di fare, no, come dire, grandi tutele delle libertà, ma con una serie di eccezioni che poi sono tipo tutto quanto ciò di cui eravamo preoccupati.
Esatto.
Quindi dice no, non si può fare questo, non si può fare quello, tranne no, la polizia che può fare tutto, tranne alle frontiere, tranne per le persone senza documenti. Ok, erano... era tutto ciò di cui eravamo preoccupate e sì, quello ha detto che per quello
il
si
rischio
può fare,
maggiore vabbè, comunque e quindi questa è la risoluzione, diciamo che questa notizia ve l'abbiamo data come si dice in ambito giornalistico per dovere di cronaca, perché sì, sostanzialmente perché sì, e c'è stata la discussione, sarebbe una cosa interessante se non fosse che diciamo quello che è stato approvato alla fine non è niente di nuovo, ecco.
Sì, anche perché, no, nel senso, come dire, mi sembra che da una parte, no, le paure sull'intelligenza artificiale si basano su un'intelligenza artificiale che non ci sarà, cioè sull'intelligenza artificiale generale, quella per capirci, no, quella per cui come dire, i computer, no, superano il tipo di intelligenza che noi umani comunemente associamo, cioè quindi la, no, la capacità di produrre domande originali, la capacità di, no, di leggere ciò che non viene detto, quel tipo di cose è fuori dalla questione tecnologica, ma in genere è quello che più sollecita l'intelligenza. E poi c'è quell'uso delle tecniche cosiddette di intelligenza artificiale, più probabilmente dette di machine learning, che riguarda l'ampliamento delle possibilità di catalogazione automatica, riconoscimento automatico, generazione automatica, che è qualcosa di così pervasivo che è anche complesso dire esattamente quali tecniche si possono usare e quali no, in quali ambiti. Non dico che sarebbe impossibile, ma sarebbe sicuramente no, particolare sicuramente. Quindi in qualche modo sembra anche qualche cosa su cui forse c'è anche un po' di spiazzamento generale, no, nel sì, capire esattamente quindi che cos'è l'intelligenza artificiale che si vuole limitare, quando la si vuole limitare. Cioè alla fine, se partiamo dall'idea che l'intelligenza artificiale è il machine learning, allora dovremmo pensare che in mezzo al machine learning non ci vivremo da domani o dall'altro ieri, ma ci viviamo da 20 anni.
Esatto, ma forse anche di più, diciamo, se...
cioè se avete mai usato Google,
quello funziona così,
allora quello funziona con machine learning. Non so dare un altro nome a come funzionano quelle cose da quando sono uscite, non soltanto negli ultimi 4 anni. Poi per carità, e questo, no, fa delle evoluzioni sorprendenti oggettivamente, quindi è chiaro che poi ci si chiede come facciamo a tracciare una linea. Non è facile tracciare una linea sicuramente.
Comunque, diciamo, dato questa notizia e quindi esortati i paesi...
No, sì, ecco, forse voglio dire, finire questa tiritera con l'ultimo pezzetto della tiritera, che è il... mi sembra però strano l'idea che rimaniamo, come dire, no, se pensiamo, in genere pensiamo a cose tipo il riconoscimento automatico nelle mani della polizia, no, o i missili, suppostamente, no, una nuova versione dei missili ancora più intelligenti di come erano già intelligenti da 20-30 anni... Però a me mi sembra particolare l'idea che l'unica arma che alcune persone si stanno spendendo contro l'avanzare del militarismo e della sorveglianza sia quella di puntare sui dettagli tecnici di implementazione. È vero che quei dettagli tecnici permettono l'avanzata di scala, però forse la questione è l'avanzata di scala del militarismo. Poi se uno invece, il militarismo invece di farlo con i droni intelligenti lo fa utilizzando effettivamente manualmente delle grandissime milizie armate di un mare di Kalashnikov, questo a me non è che poi mi tranquillizza.
Esatto.
Immagino anche a nessuna delle persone, no, che sostiene la limitazione dell'intelligenza artificiale, però per me il fatto che si punti l'accento solo sulla tecnologia rischia, secondo me, di non essere un buon grimaldello. Ecco.
Vabbè, è la classica cosa offuscante, perché favorisce che la gente guardi il dito invece di guardare la luna.
Sì, insomma, rischia di essere così. Quindi chi è che guarda il dito invece di guardare la luna?
Appunto questa notizia abbiamo appena dato, l'ONU esorta i vari paesi a intervenire per fare questa cosa, prontamente risponde l'India,
sì,
quasi contemporaneamente, perché dicevamo l'Europa è messa avanti, gli Stati Uniti stanno lavorando su queste cose, l'India ci stava lavorando.
Sì.
Cioè stava facendo una norma che era anche abbastanza contestata, comunque contestabile, che stabiliva solamente che c'era una forma di controllo necessario sull'intelligenza artificiale, diciamo, prodotta localmente, sui software di intelligenza artificiale prodotti localmente.
Quindi in realtà quindi un modello di forte controllo, no? Quindi da questo punto di vista, da quelle, insomma, cioè non una di lasciar fare.
Sì, non il lasciar fare. Fino a quando sono intervenuti gli imprenditori e gli investitori nel campo dell'intelligenza artificiale in India e hanno convinto il governo a cambiare versione. E quindi sostanzialmente ora l'India diciamo non avrà più il controllo che era stato promesso. Sostanzialmente quello che l'unica cosa che ci sarà è che quindi non ci sarà un intervento diretto del governo per regolare l'intelligenza artificiale, ma semplicemente ci sarà una diciamo, dovrà essere messo in chiaro quando vengono utilizzate viene utilizzata l'intelligenza artificiale con che livello di test sostanzialmente, per informare che quello che viene prodotto tramite intelligenza artificiale.
Con un livello molto ammorbidito, evidentemente il lobbying da parte delle aziende informatiche, che in India contano molto, ha pagato a dare i suoi frutti. A proposito di lobbying, io mi risposterei da queste parti, con questo andiamo a concludere, direi, la rassegna di notiziole e la puntata di oggi, per parlare di quello che riguarda Microsoft, direi, e quello che riguarda l'Unione Europea, ma non l'Unione Europea come, diciamo, perimetro geografico e quindi per come riguarda i cittadini che ci vivono, ma proprio per gli organismi effettivi dell'amministrazione che usano, scopriamo, Microsoft 365, quindi la sì. Soluzione di Microsoft. Diciamo, come si chiamano adesso? Questi sono gli strumenti di produttività, li chiamano, esatto. Non li chiamano più tipo
vecchia Office Automation sarebbe.
Ah, Office Automation.
Sì, quello che una volta era l'automatizzazione da ufficio. Ormai l'ufficio è diventato virtuale.
Sì.
E quindi è la produttività del singolo che deve aumentare. Allora, praticamente qua assistiamo a un cortocircuito.
Sì.
Perché la Commissione Europea, come tanti altri enti pubblici, è passata a utilizzo massivo degli strumenti Microsoft, di Microsoft 365, quindi strumenti sostanzialmente online, sistemi che o sono basati sul cloud o si appoggiano al cloud, cioè usano pesantemente di salvare dati su un sì. cloud. Questa cosa, diciamo, è stata usata tranquillamente dalla Commissione, come è stata usata anche da un sacco di altri uffici pubblici. Peccato che a livello delle istituzioni europee c'è anche un supervisore della protezione dei dati personali che ha sostanzialmente redarguito la Commissione europea per questa cosa.
Sì, questo in realtà non è una particolare sorpresa, perché è già da tempo che abbiamo, no, varie notizie molto chiare che ci dicono che Microsoft 365 non è compliant con il GDPR, quindi non rispetta i requisiti minimi. Già, no, per esempio nel 2020, poi nel 2022 c'erano state delle segnalazioni che arrivavano, se non sbaglio, dalla Germania, in quel momento in cui si diceva non c'è versi di usare questa tecnologia in maniera compliant. Questo è un ennesimo caso, però appunto naturalmente il fatto che venga, come dire, che si parli degli stessi uffici dell'Unione Europea, della Commissione Europea, evidentemente colpisce ancora di più. E quindi ha dato una sorta di ultimatum a questo supervisore. Se non sbaglio, l'ultimatum è per il primo dicembre 2020, no, per il 9 dicembre 2024. Come si dice, entro il 9 dicembre 2024 bisogna sospendere tutti i flussi di dati che risultassero dall'uso di Microsoft 365 verso Microsoft e i suoi affiliati e i sottoprocessori che si trovassero in nazioni fuori dall'Unione Europea. E ha anche deciso che la Commissione deve riportare tutto quanto in regola con le regolamentazioni, insomma, quindi deve dimostrare che saranno compliant, quindi saranno conformi alle leggi entro il 9 dicembre di quest'anno.
Il che è interessante, perché questa cosa, ovviamente, per come è stata fatta, si applica solo alla Commissione Europea, perché è quella che è stata analizzata. Però in realtà,
certo,
se andiamo a guardare che il GDPR si applica in tutta Europa e la quantità di uffici pubblici che è passata all'uso di Microsoft 365, in realtà questa cosa si estende a una quantità incredibile di uffici pubblici, che quindi, diciamo, lasciando, perché diciamo, io dico di uffici pubblici perché comunque i privati potrebbero gestirsi la cosa in una maniera diversa, potrebbero,
sì.
Gli uffici pubblici no, quindi praticamente si assisterà un'ondata di riconversione, di retroconversioni alla localizzazione, ai file locali da parte appunto della pubblica amministrazione, oppure bisognerà trovare una soluzione alternativa, cioè nel senso di salvare questi dati, questi cloud cui fanno riferimento i computer che stanno nell'Unione Europea, in qualche cosa che sta nell'Unione Europea.
Sì, oppure no, come dire, l'altra soluzione è che qui si continuerà ad andare avanti per eccezioni, perché mi sembra che sia abbastanza chiaro, per certi versi anche sorprendente, il fatto che l'Unione Europea con il GDPR ha dato una metodologia, una cornice legale di una certa solidità, sostanzialmente irraggiungibile, no? Probabilmente con uno scopo protezionista da vari punti di vista, cioè protezionista sia dei dati sia di un'eventuale industria che ci si aspetta che forse sorga. Come dicevamo, il punto è che questa eventuale industria per adesso rimane un'eventualità che non si sta verificando, quindi sì. In un presente ipotetico, no? In un'ucronia in cui invece ne fosse sorto un, anche non alla pari, ma comunque un qualche rivale di Google e Microsoft, se ci fosse stato, probabilmente io quello che mi aspetto è che l'Unione Europea a quel punto avrebbe iniziato ad usare il GDPR come un bel bastone per favorire il suo protetto. Però non essendo così, si trova, mi sembra, nella questione di dire vabbè, ma nel senso sì, è vero che c'è questa regolamentazione e andremo avanti per deroghe, perché poi non sembra che ci siano delle volontà concrete di scardinare questo oligopolio, che è centrato negli Stati Uniti come baricentro di potere, ma che comunque è per certi versi accettabili per l'Europa, per altri no, e continuamente si rimpallano tra la Commissione e la Corte? Come si chiama? Vabbè, non me lo ricordo. E il Consiglio. Ma quindi vedremo un po'. Io la mia scommessa è che si continuerà ad andare avanti per deroga almeno per un po', perché non vedo francamente, cioè sarei molto sorpreso se la loro iniziativa fosse allora da qui al 9 dicembre noi lanciamo un modo per gestirci questi dati internamente con modalità tutte quante conformi al GDPR. La vedo francamente improbabile.
Sì, sì, anche io.
E quindi non so davvero come se la caveranno.
Io mi aspetto semplicemente due possibilità. Una possibilità è che gli venga incontro Microsoft, nel senso che dia una forma di garanzia che i dati europei vengono stoccati in server in Europa.
Sì, che però immagino che Microsoft aveva dei forti incentivi a farlo già a prescindere, magari ci stanno lavorando, però
esatto,
questo prescinde dal caso specifico,
perché l'alternativa appunto può essere soltanto la deroga, perché sarebbe un cataclisma, cioè nel senso non per la sola Commissione Europea, ma se io la estendo a tutto l'uso pubblico di Microsoft 365 in Europa è un cataclisma praticamente.
Sì, questo visto dal punto di vista
ricordiamo che noi stiamo parlando di Microsoft 365, però se questa cosa fosse stata con Google, i documenti Google Documents, sarebbe stata tale e quale, non è una specificità del prodotto,
altrimenti bastava cambiare prodotto, esatto. Che è comunque complesso, ma si poteva fare. Sì, questo visto dal lato, dal lato di chi deve implementare le decisioni, quindi visto, no, dal lato della vostra, no, magari associazione culturale, no, in cui comunque vi serve siete comunque soggetti al GDPR perché avete il trattamento dei dati dei soci, magari, no? E quindi avete, non so, un circolo di biliardo autogestito con una tale associazione culturale
decidete che le vostre partite le salvate sul OneDrive
non siete compliant. Dall'altro punto di vista ci sono aziende che il motivo principale per cui possono stare in deroga alla legge è esattamente il fatto che sono molto grandi, che è una roba che brilla di monopolio da chilometri di distanza. Detto questo, sono praticamente le 11, puntata che pensavamo fosse corta, ma alla fine poi non è mai corta.
È diventata ordinaria.
è diventata ordinaria, esattamente, e